Le 22:47 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenuti ancora una volta a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. And Flash Gordon was staring silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. E Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, cari amiche e cari amici. In questo momento sono le 22:48 minuti, siamo in diretta in Seconda Visione e accanto a me c'è un notaio.
Buonasera, sono il notaio.
No, dovete, è un'immagine bellissima.
No, allora tu mi fai
hai ragione.
Mi fai digitare. Io che non sono nativo
che non so
digitale,
scrivere.
No, non sono nativo digitale.
Certo.
Mi fai mi fai digitare, come dire.
Cosa sempre meglio che digitale.
Cosa scriviamo alla fine di questa frase?
Poi
facciamo
mettere i contatti.
Quali sono i contatti?
È il sito www.radiocittadelcapo.it/listen. Siamo qui a Seconda Visione, iniziamo questa seconda puntata della 15ª stagione delle settimane di cinema di Radio Città del Capo di Bologna, 96.250-94.7 MHz, sullo streaming di radiocittadelcapo.it, nonché in replica nella notte tra mercoledì e giovedì e anche su Radio Popolare di Verona alle 10.35 del giovedì mattina. E lui intanto...
Allora, io approfitto mentre scrivo, perché non riesco a fare due cose contemporaneamente,
sì.
Volevo che tu mi facessi una bella presentazione, così intanto...
Tommaso, l'anziano Simini.
Ah, così? Dai, come faccio a scrivere? Allora, finisci di scrivere tu perché io...
Di nuovo?
Sai,
ma come faccio?
Io faccio da 13 anni, anche se
niente.
Questo è il 15esimo anno, faccio da 13 anni questa trasmissione solo per loro.
Chi?
Bravo, bravo, metti quella mano sul cursore, caro Francesco.
Sì, guarda.
Sono è che il quindicesimo anno, è
sì,
il quindicesimo anno
che
di,
ti metto la mano sul cursore.
Che mi metti la mano sul cursore e che io posso salutare.
Come faccio a scrivere che devo farti
abbracciare? No, 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 hai già messo la mano sul cursore, lasciami andare. Salutare,
sì,
abbracciare e condividere,
sì,
con voi.
Sì.
Sì, sto
sì,
parlando con te.
No,
no,
sì,
non Francesco.
Ah.
No, sto parlando con loro.
Chi?
Le ascoltatrici.
Ah!
Francesco, sto parlando con loro.
Ah, non con me.
No, le abbonate. Francesco, sì, sto parlando con loro.
Sì, chi?
Le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Stai parlando anche con le ascoltatrici che diventeranno chissà?
No, con le ascoltatrici, le abbonate che diventeranno chissà. Vedi che non sai bene la formula, care ragazze. Noi vi pensiamo. Io vi penso. Sempre faccio Seconda Visione, solo per voi.
Sempre anche faccio Seconda Visione solo per voi.
Anche un po' per il mio
è
amico Francesco
dell'avverbio.
E anche un pochino, perché è il quindicesimo anno, quindi sono particolarmente buono e magnanimo per gli ascoltatori, gli abbonati, eccetera, eccetera.
Comunque volevo dire che...
Sì, dimmi pure che mi interessa.
E Tommy sulla nostra pagina di Facebook, facebook.com/secondavisione, ha scritto il sito con 4W senza il punto it. Perché lui è un'alternativa.
Ecco,
capito?
Ecco perché non
ecco
mi
perché
veniva.
Non prendeva
eccolo
il link.
Là, ecco. Perché mi fai scrivere in fretta, no? Sai come quando facevo le versioni di latino in classe, che c'era
sì,
il professore, mi veniva vicino e diceva c'è un errore. Io correggevo l'errore, poi
sì,
lui ritornava,
sì,
e mancavano 5 minuti alla fine e lui diceva c'è ancora quell'errore.
Che ansia.
Madonna. Allora, abbiamo
scriveteci.
Perché ci abbiamo messo tanto a scrivere? Perché abbiamo una scaletta ricchissima,
sì,
lunghissima,
sì, 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 sì,
con parole molto lunghe
e anche difficili.
Sì. Sì. Tipo
parliamo di una serie di films, ma non solo. Cominciamo con Pecore in erba e avremo tra poco il regista Alberto Caviglia in diretta telefonica. Poi continueremo con un trailer.
Quello non ci manca mai.
Quello non ci manca mai, non ci manca mai. E
le rubriche,
l'immortacci.
L'immortacci, ne abbiamo un bel immortacci.
Un paio di immortacci.
Sì, abbiamo già quello per la prossima settimana. Che,
ci portiamo avanti.
C'è
come
stata una scomparsa nella cinematografia proprio oggi. Quindi, ma ce la teniamo in caldo.
Ce la teniamo in caldo, bravo. Parleremo anche con Jonathan Ferramola, co-direttore del Terra di Tutti Film Festival, proprio del festival.
che noi seguiremo anche in diretta nei pomeriggi di venerdì e sabato da lì, da Piazzetta Pasolini. Vieni a trovarci, Tommy.
Quando è?
Venerdì e sabato.
Forse non posso.
Ma smetti.
No, sto scherzando.
Hai un impegno con tua cognata.
Ma
lo,
no, ma sai che io vengo sempre. Poi se c'è Jonathan, vengo.
E poi parliamo anche di Straight Outta Compton, il film che racconta la nascita degli NWA, ovvero sia Niggas with an Attitude.
Forse
il rap della, il rap della West
protetta.
Coast.
Non puoi dire quelle parole.
Attitude?
No.
Ah.
Sì.
Insomma,
no,
il rap della West Coast.
Attitudine. Attitudine. Perché noi siamo in Italia, no? Dobbiamo dire le cose in italiano. Come tradurresti Straight Outta Compton?
Diretti da Compton.
Outta?
Outan.
Siamo spumeggianti stasera.
Mamma mia!
Siamo poco, allora, poi oltretutto freschi come delle rose, mi sembra.
Mi sembra anche a me. Noi aspettiamo i vostri giudizi, i vostri pareri, le vostre curiosità, se avete visto i film di cui parliamo. Ma intanto cominciamo a raccontarvi Pecore in erba con questa clip.
L'ho sentito distintamente, l'ha borbottato sottovoce. Ebreo.
Ah, sei pazzo.
No, no, io no, stavamo uscendo dal campo di tennis. Eravamo lui, io e sua moglie. Lui l'ha guardato, mi hanno guardato tutti e due. E lui sottovoce ha detto, ebreo.
Alvi, sei tutto paranoico.
Ma come paranoico? Io le piglio al volo, io.
Pecore in erba. Pecore in erba presentato a Venezia.
A Orizzonte, nella sezione, nel concorso collaterale di Orizzonti.
Opera prima di Alberto Caviglia, che si cimenta nella non facile e ben poco frequentata arte, almeno in Italia, del mockumentary, cioè del finto documentario.
Esatto, io non so niente. Fai conto che io non sappia niente, nonostante io sappia molte cose.
Certo, quasi
che
tutto.
Che cos'è un mockumentary?
Un mockumentary è semplicemente un finto documentario, quindi una storia di finzione narrata però con il registro e gli stilemi del reportage, del documentario, quindi mischiando la verosimiglianza e la finzione raggiunge spesso dei risultati molto divertenti. La maggior parte delle volte sono satirici o ironici. Non a caso abbiamo cominciato con una clip di Woody Allen,
non starnutire però,
che è uno dei punti di riferimento di questo Pecore in erba. La storia, Tommy, guarda, mentre io chiamo il regista, raccontala tu, dai.
Allora, la storia è presto detta, è la storia di Leonardo Zuliani, che ci viene detta all'inizio della pellicola, ci viene annunciata la sua scomparsa. Tutti i telegiornali di note testate giornalistiche esistenti ne parlano e il film è una specie di storia di chi è Leonardo Zuliani e cosa rappresenta Leonardo Zuliani. Quindi ci viene narrata tutta la sua vita da quando è bambino fino al giorno della scomparsa. Leonardo Zuliani è un ragazzo che è tendenzialmente, fondamentalmente, un antisemita. Ci viene descritto all'inizio come un attivista quasi politico per i diritti civili e tutta la storia, in chiave molto satirica e grottesca e altamente ironica, è il suo excursus, la sua vicenda, esperienza da antisemita. Molto veloce, tu sei più bravo, io sono molto più sintetico.
Ma sulle trame, caro Tommy, si sa. Un film, dicevamo, che tra l'altro ha una quantità enorme di persone vere. Ma quello è quello vero, sì, infatti, proprio loro che interpretano lo stessi.
Tipo Vittorio Sgarbi,
Elio,
Giancarlo De Cataldo,
Magalli.
Non me ne vengono in mente più altre. Poi ci sono insomma attori abbastanza noti che interpretano il film nel film, perché all'interno c'è anche la trasposizione cinematografica delle vicende di Leonardo Zuliani, quindi con i volti di Vinicio Marchionni, Margherita Bui, Francesco Pannofino,
Carolina Crescentini anche, e nei panni di Leonardo, Davide Giordano, nei panni di Sofia, l'attrice e anche musicista Mimosa Campironi, E poi ci sono tutta una serie di attori, da Paola Minaccioni a Lorenzo Edovina, insomma un cast ricchissimo.
Ah, Gianni Canova, poi c'è il nostro,
Gianni Canova,
il nostro collega, il nostro possiamo chiamarlo collega,
certo,
Gianni Canova.
Certo,
ciao collega. Gianni, che ci ascolti in streaming da Abbiate Grasso.
Perché Abbiate Grasso?
Ma così ho detto una roba lombarda.
Una roba lombarda.
Sì.
C'è anche Corrado Augias, insomma il film... come dicevamo prima, è un bel tentativo di fare il mockumentary e diciamo che Alberto Caveglia ci riesce piuttosto bene. Noi siamo contenti di avere Alberto ospite telefonico. Ciao Alberto, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Da dove sei? A Roma?
Sì, sono a Roma.
Mm-hmm, bene, noi invece siamo qui a Bologna.
Speravo
ma...
fosse da Abbiate Grasso come Gianni Canova.
Con Gianni Canova, con Gianni, probabilmente.
A cena con Gianni.
Allora, senti,
per deludervi.
Vabbè, insomma, adesso magari a Roma vediamo se riesci ad andare su qualche terrazza dei VIPs. Ma Alberto, questo è il tuo primo film. Hai avuto diverse esperienze nel cinema e non solo. La domanda secca è: come mai scegliere il genere del mockumentary? È stato qualcosa di funzionale all'argomento o viceversa?
Ma assolutamente sì, diciamo che è stata un po' automatica questa scelta, perché diciamo il punto d'arrivo è stato quello di decidere di affrontare l'antisemitismo con la satira, partendo appunto da un protagonista antisemita che tratto come un eroe, inserendolo in questa società un po' diversa in cui l'antisemitismo non è visto come qualcosa di così negativo o condannabile, ma come una caratteristica innata, e accorgendomi appunto che si stava nel territorio appunto della satira su un tema così delicato, il mockumentary in realtà mi è sembrata la formula più efficace per raccontare questa storia, ecco.
Mentre lo scrivevi mi chiedevo, ma quando tu ti immaginavi Fabio Fazio, Corrado Augias o queste persone, erano già nella sceneggiatura oppure erano dei vaghi personaggi di spicco che dovevano servire da testimoni di questa parabola?
Ma
di
io Zuliani? Scrivevo, ovviamente scrivendo sognavo, quindi come sulla sceneggiatura c'era scritto famoso presentatore e io mi immaginavo Fazio, o intellettuale, mi immaginavo Sgarbi per quel ruolo. E poi ovviamente è iniziata la ricerca, la proposta a queste personalità e io davo per scontato che che nessuno mi avrebbe detto di sì, o quasi
infatti,
nessuno.
Infatti, raccontaci un po'.
Hanno detto tutti di sì?
Ma praticamente sì, poi ecco, no, sono sincero, diciamo sull'80% dei personaggi nella prima stesura della sceneggiatura avevo in mente chi avrei sognato appunto, sugli altri invece magari un pochino ci ho ragionato e ne ho anche ipotizzati diversi. Però la sorpresa incredibile è stata proprio questa quantità di adesioni, ecco, su un progetto così particolare.
Cioè tu hai mandato tipo una mail a Vittorio Sgarbi, una cosa che a me metterebbe un timore anche un po' di...
No, guarda, Sgarbi molto peggio perché c'è stata una serie di telefonate notturne.
Come
notturne?
Ma perché lui è un animale della notte, Vittorio Sgarbi.
Ah sì? Ma comunque voi siete gente di spettacolo, io non lo sapevo. Quindi cioè, come il maestro di biliardo di Fantozzi, alle 2:30, possiamo fare alle 2:15 sire? No! Quindi Sgarbi ti dava, esatto, questi appuntamenti qua.
Sì, il primo contatto telefonico è stato così un po' surreale, dire che ero intimorito era poco appunto.
E probabilmente era con qualche strappone.
Dai, smettila, Tommy, dai, scusalo Alberto, è fatto così, non conosce la trasmissione ma lui è fatto così. Quindi insomma una serie di successi e anche una serie di riconoscimenti. Il tema però ovviamente, Alberto, è centrale. Abbiamo citato Woody Allen, non soltanto quello di Zelig, ma in genere questo tipo di rapporto con l'ebraismo e con la cultura ebraica, e la comicità e la commedia sono citate anche nelle forme più demenziali, da Zucker, Abraham Zucker, fino ai Monty Python e altri. Il tema sì, comunque rimane scottante da qualunque parte lo si giri. Come hai fatto a modellarlo? Ti ha aiutato qualcuno? Ne hai parlato? Hai avuto dei consiglieri o consigliori?
Ma consiglieri veri e propri no, tolti i miei cosceneggiatori, che sono comunque state delle persone molto importanti durante la stesura. Di sicuro io mi sono chiesto costantemente, all'inizio sarà proprio il senso di realizzare un progetto così estremo, visto che penso che non sia mai stato fatto quello di toccare l'antisemitismo con la satira appunto e facendoci ridere. E poi dopo grossi esami di coscienza che mi sono continuato a fare anche durante le riprese, non lo nascondo, a un certo punto mi sono detto che i motivi che mi spingevano a farlo erano così forti da dire sì, assolutamente.
Quando,
oltretutto trovo anche che sia molto interessante perché il coraggio con cui affrontare un tema scottante, oltretutto col coraggio di raccontarlo attraverso la satira, dà anche una visione a 360 gradi del tema scottante, perché non è visto solamente o rappresentando una determinata, diciamo, area a cui siamo abituati ad associare l'antisemitismo, ma anche l'altra area, che è già più rischioso, trovo, secondo me, e soprattutto anche più nuovo.
Come dice nel film, come si incazzano quelli di sinistra quando gli dai dell'antisemita.
È chiaro, devo farti complimenti anche per questo coraggio e questo affrontare il tutto senza, senza limiti. O proprio.
Grazie.
Ci è piaciuto il film. Senti Alberto, sembra un film non particolarmente costoso, ma neanche tanto economico, o è soltanto un'immaginazione? Ci sono anche delle parti animate, molto è girato attraverso immagini fisse, non molto, insomma, però c'è tutta una parte.
Guarda, ti dico subito che è un film molto meno costoso di quello che sembra. E ti do un dato, tutte le personalità che citavate fino adesso sono tutte venute a titolo gratuito di amicizia, perché una delle condizioni appunto imposte dalla produzione è che potevo avere chi volevo purché sarebbe venuto così, gratis, diciamo.
Grande, quindi perché tu sei andato tipo da Augias e ti ho detto: guardi Augias, io non le do una lira, però ho della visibilità.
Ma sì, sai, comunque questi personaggi in realtà quando gli chiedi una cosa simile, la maggior parte è un po' scontato che lo fa.
Neanche Sgarbi, quindi neanche Sgarbi.
Neanche Sgarbi, ebbene sì, nessuno.
Qual è stata la... No, dimmi pure, scusa.
Niente, ti ho detto tutto.
No, infatti, quindi già questo chiaramente, ma mi chiedevo qual è stata la reazione che ti ha colpito di più rispetto a questo film. Parlo di film finito, quindi non magari quando ne hai parlato con amici, conoscenti, ma quando il film era, diciamo, chiuso e quindi questo era...
Ma guarda, è stata molto graduale, perché ovviamente si è iniziato a fare delle piccole proiezioni, poi c'è stato Venezia, adesso l'uscita nelle sale. E io fino appunto all'impatto col grande pubblico ho sempre continuato a avere mille dubbi: verrà capito, piacerà, verrà criticato, qualcuno si incasserà. Devo dire, il momento più bello è stato quando a Venezia, dove eravamo in concorso a Orizzonti, il giorno dopo della proiezione per il pubblico, che è stata comunque accolta con grande calore, sono stato intervistato da un gruppo di ragazzi, che sono quelli che poi hanno premiato il film, ma ragazzi liceali, universitari, diciamo, che erano veramente impazziti per il film, cioè chi l'aveva visto due volte, tre volte, e mi ha colpito molto, perché forse di tutto il pubblico, quello dei ragazzi così giovani è quello che non avrei mai pensato che l'avrebbe apprezzato e che l'avrebbe preso così, ecco. Quindi è stato veramente bello.
E la comunità ebraica di Roma che dice?
Questa è una bella domanda. La comunità ebraica di Roma, ci sarà una proiezione a cui sarà presente la prossima settimana, e fino adesso l'ho visto qualcuno, ma devo dire, io mi è sembrato che nel complesso abbiamo tutti capito, insomma, il tipo d'operazione che va innanzitutto a sensibilizzare su questo argomento. Non ci sono state fino adesso critiche o altro, quindi insomma devo dire è stato tutto più tranquillo del previsto, ma su vari fronti, insomma, non solo con la comunità ebraica.
E poi in Pecore in Erba è bello anche rivedere sullo schermo Omero Antonucci.
Grande.
Oltretutto in un ruolo chiave,
bellissimo,
che non sveliamo.
Okay.
Un ruolo veramente eccezionale. E senti, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda, secondo te, come potrà influire positivamente o pesare questo film rispetto a quello che vuoi fare nel futuro? Stai pensando a una cosa del genere? Stai iniziando a riflettere su quello che potresti fare, o stai ancora lavorando molto sul film?
No, sul film no, ormai è sedimentato, vabbè, adesso ci sarà la promozione, eccetera. Sì, inevitabilmente, anche per come sono fatto, sto iniziando a pensare al futuro, non ho ancora idee chiare, insomma, su quello che accadrà. Mi piacerebbe avere la possibilità di fare qualcosa presto, non ho ancora chiaro se questo film me lo permetterà e in che tempi, perché è ancora presto vedere il percorso che farà. Però insomma lo spero tanto, spero che appunto ne venga colta l'anomalia, perché penso che sia soprattutto un film anomalo e diverso da qualsiasi cosa sia stata già vista, ecco.
Oltretutto, nel bene e nel male. Sì, oltretutto a cominciare, e ricordiamolo anche dalla forma che hai scelto, ovvero il mockumentary, che in Italia penso che non sia mai stato o molto poco raccontato in quella forma. Oltretutto ho notato questa, dimmi, penso sia fatto apposta, nella cameretta di Leonardo c'è il poster di This is Spinal Tap di Rob Reiner, che comunque
sei un esperto, allora.
Perché comunque se io penso al mockumentary, il mio pensiero va direttamente a This is Spinal Tap e ai film di Christopher Guest.
Ecco, pensa che è talmente esperto che sul mixer di Tommy il volume va a 11, caro Alberto, e questa è per proprio tra di noi. L'ultima domanda che ti facciamo e non è preparata è: dici tre film con i quali si può ridere bene e con l'ebraismo.
Ridere bene del e con l'ebraismo? Ma domanda difficilissima. Mi viene in mente Serious Man, che è un film che ho amato proprio.
Sì.
E sull'ebraismo è tosta, perché un conto è la comicità ebraica, un conto è proprio ridere del tema dell'ebraismo. In Zelig, che vabbè è ovviamente un punto di riferimento per il film, c'è anche questo. E vabbè, per chiudere direi assolutamente Borat.
Ah beh, okay, certo.
Sacha Baron Cohen.
Ma tu Il violinista sul tetto l'hai visto?
Sì, certo.
Bravissimo, promosso.
Grande.
Grazie Alberto Caviglia, il film è in programmazione a Bologna, si chiama Pecore in erba. Alberto Caviglia è stato qui con noi a Seconda Visione.
Grazie Alberto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Curioso, andatelo a vedere, ma se l'avete visto, raccontateci che cosa ne pensate. Diretta @ radiocittadelcapo.it 348-76-49-289 via SMS e WhatsApp. Abbiamo anche la nostra...
come siamo tecnologici,
Ma guarda, abbiamo Mamma anche mia. Il creatore olografico e la pagina Facebook, facebook.com/secondavisione. Oh, cosa ci abbiamo in scaletta adesso, caro
abbiamo
mio?
Un sacco di roba. Allora, io, se sei d'accordo, io insufflerei il trailer.
Lo facciamo?
Dai. Beh, questo però dobbiamo l'avvertenza.
Avvertenza.
Attenzione, perché questo è un trailer veramente pericoloso. Diciamo, usiamo sta formula.
Mi piace.
Di un film che è già nelle sale, quindi uno potrebbe anche accorrere, cioè lo voglio vedere nonostante
adesso
quello che dicono quelli di Seconda Visione, lo vado a vedere perché è nelle sale in questi giorni.
Pensate un po'.
Sentiamo.
Non oserei mai presentarmi così, ma tuo padre ha scritto il libro che è in assoluto il mio preferito, Padre
Amanda Seyfried, che comunque è che Dio l'abbia sempre in gloria.
Okay. Quello di Breaking Bad.
Sto scrivendo un nuovo libro.
Russell Crowe.
Patatina, praticamente dal primo istante in cui l'ho vista.
Ma l'ha chiamata
Perché
Patatina?
Non scrivesse di noi?
No. Beh, no, chiedo.
Sì.
No.
Ho mia
per paura di aver sentito male.
È un genio.
Applausi, libri firmati.
Ma un tremito, qualcosa che non va.
Un minuto. Quelle convulsioni sono il sintomo di qualcosa di grave, deve curarsi. Non posso.
Ha fatto una faccia tipo Jimmy il fenomeno.
Proprio
tra
per questo deve farlo. Andrai a stare da zia Elizabeth e zio William. Tornerò presto, promesso.
Bambine che piangono.
Andiamo, lo prego.
Bambine che corrono verso taxi che vanno via.
Tutte le persone che ti amano ti lasceranno.
Fermati. Non so se riuscirò a farlo.
A fare cosa?
Essere la tua ragazza.
Non ho mai amato
nessuna come te prima d'ora.
Ma c'è del romanticismo.
E come?
Cioè, non romance. Solo malattia.
Il premio Oscar Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, il due volte premio Oscar Jane Fonda, il premio Oscar Octavia Spencer e la prima volta lo scrivemo Kylie Rogers in Padri e figlie.
Ma scusami, sembra un film americano, da chi è diretto?
Te lo giuro.
Da Gabriele Muccino, te lo giuro.
Bene, interessante. Allora, la domanda è più gonfio Russell Crowe o Gabriele Muccino in generale nella vita?
Non lo so, perché Russell Crowe qua si vede, io non vedo una foto di Gabriele Muccino da un po' di tempo.
Tra l'altro nel trailer, non so se hai notato, e invitiamo anche a notarlo, visto che lo stiamo postando sulla pagina di Facebook, c'è una foto, compare in un'inquadratura una foto di Russell Crowe che sta addentando un panino.
Beh, oh.
No, perché in molti film lui, tipo anche in Master and Commander, suonava il violino con una coscia di pollo, se non erro.
E sulla nostra pagina abbiamo 820 pollicioni. L'obiettivo di quest'anno è di arrivare a 1000.
Ah, va bene, io dicevo 900, però... Boh.
No, dai, non so, se tu sei no. 1000 sono tanti, forse.
È ambizioso.
Io
punterei a 900. Bravo. Per il sedicesimo anno a 1000.
Bravo, dai. Il
quindi,
mio umarello.
Quindi polliciate, cioè, ditelo agli amici, fate questo sano, questa sana arte del passaparola anche, no? Condividete la pagina, spammate la pagina di Seconda Visione sulle bacheche dei vostri amici.
Insomma,
e dite che è la pagina di Seconda Visione. Date una
sulle bacheche dei vostri amici.
E date anche una carezza ai vostri amici.
Insomma, parlatene, come dicono Dr. Dre con King Mads e Justice. Talk about it dalla colonna sonora di Straight Outta Compton.
E volevo anche su questa gruva ringraziare Daniele ha già messo il pollice a Seconda Visione. Impariamo tutti da Daniele.
Come fai a saperlo?
È perché mi arrivano ci arrivano, abbiamo la pagina aperta,
che certo
ci arrivano le notifiche, quindi Daniele è
grande,
ha
grande
cliccato
Daniele.
Grande Daniele, un 5 alto direttamente da Ice Cube
che è qui che ci ascolta.
Sarebbe pericoloso un 5 alto da Ice Cube, io avrei un po' paura.
Ti spacca
comunque
la faccia così ad occhio. Dalla colonna sonora di Straight Outta Compton, di cui però parliamo tra poco, Talk About It, featuring King Maz e Justice Dr. Dre.
Ma abbiamo al telefono uno degli NWA?
Non credo proprio. Però lo vedo un po' come ragazzo di strada, Parliamo di Terra di Tutti Art Festival, la nona edizione speciale per l'anno europeo dello sviluppo, parte domani e si chiude l'11 ottobre. Si è allargato tantissimo il Terra di Tutti Festival, si chiamava soltanto film, adesso è art e sono miliardi le cose che si possono fare in questi giorni, che si possono guardare e ai quali si può partecipare. Ricordiamo che Radio Città del Capo sarà in diretta da lì dalle 17 alle 19 di venerdì e dalle 15:30 alle 18 di sabato, se non ricordo male, ho un lapsus.
Me le sto segnando,
ma tanto poi ve lo diciamo anche sul sito.
Non mi va il lapis.
Ma tanto lo chiediamo al condirettore del festival, è qui con noi al telefono, Jonathan Ferramola. Buonasera.
Buonasera, ciao ragazzi, si è allargato tantissimo e pensavo parlassi di me.
No, in realtà pensavamo a Gabriele Muccino in realtà.
No, perché siccome sto guardando un film alla tele, lo so che è detto un programma di cinefili, non è il massimo.
Ma poi scusa, stai guardando un film alla tele, siamo noi in onda.
Ma con la radio attaccata intanto guardavo...
Hai il volume abbassato
del film, ok. Guardavo La fabbrica di cioccolato di Johnny Depp quando non era imbalsito.
Esatto. Vabbè, dai, adesso senti, anche tu con questa storia di Johnny Depp,
no,
io
ho la frase, ragione, Jonathan,
c'ho la frase per stroncarti.
È l'unica persona che è più imbalsita di me ultimamente.
No,
quindi,
no, Jonathan, no, non dire no, così no. Che sei un bel figurino e soprattutto che gli avvocati di Johnny Depp non perdonano. Allora, parte domani, diciamo, il Terra di Tutti Art Festival, Terra di Tutti filmfestival.org è il sito, c'è qualsiasi cosa, cinema, fumetti, musica,
sì,
radio, giochi. Jonathan,
quest'anno abbiamo voluto fare così, follies, nel senso che ci siamo resi conto sostanzialmente che raccontare le migrazioni poteva essere riduttivo farlo solo attraverso il cinema, che è una via di espressione privilegiata, essendo un film festival, quello facciamo da diversi anni, però insomma venendo a contatto con realtà come l'IFC Teatro di San Lazzaro, il lavoro dei cantieri meticci di Pietro Forliridia, tutto il lavoro che Africa Mediterraneo e altre realtà del fumetto stanno facendo su questi temi, abbiamo detto perché no, perché non allarghiamo il raggio d'azione e non raccontiamo il mondo che cambia, quello della terra di tutti, attraverso anche altre arti espressive, quindi dalla multimedialità al teatro, al fumetto, allo show cooking, alle biciclettate, eccetera. Quindi abbiamo in qualche modo allargato la rete anche dei soggetti e sta venendo fuori un programma ricco, interessante, variegato, insomma, multicolor.
Allora, se tu
in tanti
dovessi...
luoghi.
In tanti luoghi, in tanti luoghi.
Scusate, Dinamo... questo era Marco Carta, però cos'era? In tutti i laghi, in tutti
scusa,
i luoghi.
Scusalo, Jonathan. Oggi Tommaso deve aver sbagliato il dosaggio delle pillole, perché è strano, eh?
No, mi date di là così, io non so resistere come Roger Rabbit.
Quali sono i luoghi, Jonathan?
Ma guarda, i luoghi fisici del festival si parte domani in Palazzo d'Accursio, quindi insomma un po' di ufficialità con un convegno, perché le parole sono importanti, diceva qualcuno, e noi iniziamo a ragionare attorno al tema delle migrazioni in Cappella Farnese, e da lì ci muoveremo a Poli, quindi ci sarà il TPO che nelle prime due sere, mercoledì e giovedì, alcune proiezioni, ma continuerà per tutta la settimana a essere il polo del fumetto. Il cinema si sposta al Cinema Lumière sostanzialmente, che sarà anche nell'adiacente sala DMS il polo del teatro sostanzialmente. E poi avremo alcune cose, il Mambo a Dinamo, avremo alcune cose che succederanno nel cortile del cinema, nella adiacente piazzetta Magnani, insomma, bene o male tra TPO, Manifattura delle Arti, Mambo, Palazzo d'Accursio, abbiamo un infopoint in Piazza San Francesco, ci stiamo allargando.
Vi state allargando, però dai, è bello perché alla fine è bello che ci siano anche queste forme di espressione a confronto, anche perché secondo me è uno dei punti fondamentali, ne abbiamo parlato anche offline, come si dice, e off record, di come viene visto il fenomeno delle migrazioni, e che molto spesso questi gli individui che attraversano mari, letteralmente mari e monti, per arrivare da noi non vengono visti come individui a tutto tondo, invece sono ovviamente delle persone che facevano qualsiasi cosa nel loro paese e sono dovuti scappare, quindi immagino che anche le possibilità, con le possibilità della tecnologia leggera, si possa avere veramente un racconto ravvicinato in prima persona di quelle che sono le fasi anche più drammatiche di questi movimenti di popoli.
Per dirti, l'anno scorso abbiamo aperto con un corto di 5 minuti che raccontava, attraverso un montaggio di foto scattate col cellulare da un migrante che ha raccontato con fotografie e didascalie, che erano i testi dei WhatsApp che lui mandava ai parenti, tutta la sua migrazione. Un racconto di una potenza narrativa enorme, no? Se pensate, era semplicemente il suo live tweeting che faceva verso casa, quindi che raccontava alla sua famiglia lontana quello che stava facendo durante la traversata.
Allora, il festival si è espanso, si è allargato in tanti luoghi, tante cose. Se dovessi scegliere o invitare gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, a tre appuntamenti imprescindibili.
Ma io appunto li ho citati prima e credo che ne valga sempre molto la pena, perché il tipo di teatro che stanno facendo è molto interessante. Inviterei lo spettacolo dei Cantieri Meticci, che stanno facendo un lavoro molto bello con le comunità migranti della città, dei laboratori, dei workshop teatrali, che quindi costruiscono lo spettacolo attraverso un lavoro laboratoriale che portano in scena sabato e domenica in due repliche, pomeriggio e sera, quindi quattro repliche totali, nella sala DMS del cortile del Cinema Lumière. Quindi questo è sicuramente Cantieri Meticci con il violino del Titanic. E poi vi consiglierei due film, sostanzialmente,
visto che parliamo di cinema qua,
visto
certo.
Che parliamo di cinema, e, uno è un evento che succederà sabato notte, è un film che parla di cambiamenti climatici, di resistenza ai cambiamenti climatici, alle trasformazioni violente anche che stanno subendo i nostri territori. A ogni alluvione ci sono decine di morti e i territori si trasformano. Ebbene, la storia di questo surfista, Ramon Navarro, cileno, che in un qualche modo unisce la passione per il surf a un forte impegno ambientalista, un film prodotto da Patagonia, marca di abbigliamento, e che in un qualche modo è potentissimo per immagini, per fotografia, questo surfista cileno che difende e ama il suo territorio. E un altro film che consiglio, molto molto interessante, è Surrounded by Isis, che fra l'altro verrà replicato in radio, e qui il cerchio si chiude, il giorno dopo, esatto, per il compleanno della radio, quindi ve lo potete vedere al Cinema Lumière domenica sera, oppure in radio al lunedì pomeriggio, che è una testimonianza molto forte di quello che è il potere occulto, in un qualche modo, ma forse foraggiato dai poteri occulti, che è l'Isis in questo momento, e chi l'ha documentato dimostrando un coraggio, come questo Javier Murz, veramente molto molto tosto. Quindi sono immagini crude, forti, potenti, è un film che va veramente visto.
Tutto e molto di più, perché questa è veramente una, così, proprio uno piluccare da un programma che, ricordiamo, comprende fumetto, teatro, musica, cinema e anche un party che ci sarà sabato, il Terra di tutti i party, e appunto dicevamo anche una presenza della nostra emittente con due dirette pomeridiane, siamo nel programma del festival, venerdì e sabato. Che bello, saremo di nuovo vicini al microfono.
Permettetemi proprio una battuta finale.
Se fa ridere sì, se no, sì, no, se no niente.
Un ringraziamento e un tributo anche a un festival che è il Robot, che è molto distante da noi anche per modalità, per, se vuoi, per pubblico eccetera, però che farà un tributo alla Terra di tutti prendendo immagini dei nostri film e videomappandole su Palazzo, su Sala Borsa, da Renzo, dove sono loro, nei videomapping che faranno durante la loro 3-4 giorni, ci saranno anche delle immagini dei film di Terra di Tutti. Quindi c'è questo gemellaggio in un qualche modo tra i due festival che si condividono il weekend, che dai, è un bel modo di dimostrare che Bologna, anche nelle sue differenze, c'è, no? La cultura Bologna c'è.
È vero.
In una serata come questa, un po' destabilizzante, diciamo che questa cosa è importante.
Sicuramente, e noi ringraziamo ovviamente il festival e tutti i tuoi collaboratori e te ovviamente, Jonathan. Torneremo vicino ai microfoni, non per parlare di calcio, anche se parleremo di giochi nel pomeriggio di sabato, ma non rivediamo
oltre.
Perché
di calcio con Francesco non si può parlare.
Guarda che è cresciuto molto, ragazzo.
Sì,
eh?
Sì,
è cresciuto molto.
Adesso sondo, gli chiedo il fuorigioco come funziona.
No, vabbè, quindi, dai, che domande
fai. Fagli una domanda su Perisic, vediamo se la sa.
Esatto, vedere più che altro se ha fatto gol Perisic negli ultimi tempi oppure no.
Guarda,
ma io parlo da interista, lo sai.
E io ho già i sudori freddi, ragazzi.
Va bene.
Terra di tutti,
grazie
Jonathan. Festival dal 7
grazie
all'11
voi,
ottobre,
ragazzi.
Grazie a Jonathan Ferramola e a presto anche su queste frequenze. Ciao,
ciao, caro, ciao. Un abbraccio.
Grazie.
Ciao.
Ite al cinema a vedere i films che escono normalmente, ma anche delle
a recuperare
edizioni particolari.
Esatto, perché domani riesce per pochissimo tempo, quindi bisogna cogliere al volo, l'hanno fatto ieri, l'hanno fatto oggi e domani, quindi sarà l'ultima occasione per poterlo vedere, Nausicaa della Valle del Vento, uno dei primi film di Hayao Miyazaki, quello che ha dato il via poi al suo cinema fatto di del mix anche di ecologia, ecologismo, fantasia al potere, tratto da un suo manga, un film dei primi anni 80, straordinario, tuttora inedito su supporto su DVD, mentre tutti gli altri film di Miyazaki tendenzialmente sono reperibili. Ecco, Nausicaa della Valle del Vento è ancora difficilmente reperibile, in più la bellezza di poterlo rivedere su grande schermo, perché comunque è un film che fa volare e ci sono molte scene, come siamo abituati nel cinema di Hayao Miyazaki, scene di volo e di oggetti volanti. Quindi assolutamente da recuperare. Domani, in una nota multisala della nostra città, la possibilità di vedere Nausicaa. Tra l'altro, volevo dire che, per bullarmi, io ho visto la consegna del Leone d'Oro alla carriera Hayao Miyazaki e proiettavano proprio Nausicaa nella sala grande della mostra del cinema di Venezia. Sai quante ore di filo ho fatto? Tipo 4.
Parliamo di rap e irradiamo talenti nostrani. Vendetta vera. Da Rastignano, Truce Baldazzi.
A scuola i miei quegli insegnanti infami non mi capivano i miei problemi, insegnanti sono come gli sbirri. Io non finirò in galera perché sputano la scuola media Rastignano. La mia gente vera è la gente negativa, me ne foto un cazzo della gente positiva che non mi capisce. Ammazzate l'insegnante se vi punisce, non lasciate strisce. Vendetta vera, non finirò in galera, fuori Truce Baldazzi. Vendetta vera, non finirò in galera, fuori Truce Baldazzi. La mia storia del passato mi ha ammazzato per quello che mi hanno fatto a scuola. La mia esiste vera è con Cicoglio e Trucicola il male estremo. Siamo come dei fratelli, i piscali in giro con i coltelli, sono i miei fratelli. Se l'insegnante ci punisce finisce male, l'insegnante non ti capisce, la scuola ti tradisce. Vendetta vera, non finirò in galera, fuori Truce Baldazzi. Vendetta vera, non finirò in galera, fuori Truce Baldazzi.
Ma sia te, chiaro.
Ma cosa gli hanno fatto la scuola media di Rastignano? Perché comunque c'è del disagio.
Guarda, ma c'è, no? Anche la scuola media che esplode nel video.
Ma quindi Rastignano come Compton.
Senti, più o meno.
A me sembrava carina. Io tutto sommato sono sulla strada di Rastignano. Comunque, per la cronaca, è Truce Baldazzi. E, il padre di Truce Baldazzi lavora vicino a casa mia.
Ah, adesso
io,
sì.
Io ogni
.
Tanto incontro Truce Baldazzi, che non è più così gonfio, non si è allargato, si è ristretto.
Ma cosa stai dicendo?
Sì, lo vedi nel video che è piuttosto largo. Truce sì. Baldazzi, ecco, adesso è magro.
Vabbè,
non lo riconoscerei.
Va bene, basta.
Io ora passerei tutta la sera a parlare di Truce Baldazzi, ma purtroppo devo parlare di altri personaggi.
Vabbè, dobbiamo parlare di un film molto chiacchierato, Straight Outta Compton, il film che racconta la storia della nascita di Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, DJL, MC Ren, ovvero sia NWA, Niggas with an Attitude, praticamente uno dei gruppi rap più importanti in assoluto della storia, venuto fuori alla fine degli anni 80, durato fino ai primi anni 90. Se conoscete un minimo il panorama rap, avete capito che i nomi che abbiamo snocciolato sono di persone che non solo hanno fatto la storia della musica, ma sono anche diventate delle star mondiali, quasi tutti. Film che non vuole essere ovviamente un documentario, qua non siamo nel mockumentary, ma siamo, e questo forse è un limite, nel film biografico vero e proprio.
Nel biopic, come
esatto,
si chiama.
Come si dice. Un film molto banale nella messa in scena, molto scolastico e didattico nello svolgimento e nel racconto, che ha interesse ovviamente perché c'è una colonna sonora incredibile. Dr. Dre esce fuori con un disco nuovo fatto apposta per commentare Straight Outta Compton, ed è un disco incredibile, e in più la musica degli NW è rimasta nella storia insieme a quella di Randy MC, Public Enemy, Naughty by Nature e altre band dell'epoca. Band, come si chiama? Non so, non ho mai capito se
Posse, no, non so.
Vabbè, comunque.
Nelle crew.
Nomi del rap dell'epoca.
Comunque, hai ragione. Siamo, ahimè, io speravo in qualche ci si riscattasse dal codice, dai limiti del genere biopic, come biografico. In realtà questo Straight Outta Compton ricade più o meno in tutte le dinamiche, in tutto l'andamento prevedibile di un film biografico in cui si racconta una storia. Non ci sono impennate, è tutto, se vogliamo, lineare, anche se poi quello che viene raccontato è tutto fuorché lineare, quindi stiamo parlando di ascesa, cambiamento, caduta, alti, bassi, eccetera. In più trovo, e questo secondo me è uno dei limiti del film, con una lunghezza vagamente eccessiva, perché sì, il film dura 147 minuti.
Sono due ore e mezza.
Sono due ore e mezza, e un pochino si sentono, anche perché appunto, come ho già detto, non riserva delle grandi sorprese.
Una visione edulcorata, con ogni probabilità, di come sono andate veramente le cose. Cioè, la prima droga si vede che compare tipo dopo un'ora e mezzo di film,
sì,
ed è dell'innocua marijuana.
Tutto sommato, magari.
Probabilmente.
Non siamo delle educande, io
no,
te.
No, cioè, però, vabbè.
Ce l'hanno raccontate queste cose.
Altra
voi.
Cosa particolarmente controversa, e qui c'è stato un lungo dibattito, soprattutto nell'opinione pubblica statunitense, quando è uscito il film quest'estate, perché una delle caratteristiche comunque che spesso ha la cultura hip hop, e non è l'unica, insomma c'è l'intera cultura italiana che è fatta di un certo machismo, e lì molte donne che hanno frequentato quella scena hanno detto sì sì, qua stiamo veramente parlando di tutt'altro, perché Dr. Dre, che non è di certo un santo e ha avuto una serie di processi a carico per violenza e maltrattamenti, è stato probabilmente dipinto, lui e i suoi compari, in maniera appunto, anche in questo caso, e questo forse ben più grave, insomma, della droga, in maniera un po' troppo edulcorata. È un
anche
film...
perché è uno dei produttori insieme a Ice Cube, quindi...
Si sono un po' raccontati la storia che volevano raccontarsi, ecco, sì. Questo senza dubbio, anche per quanto riguarda i dissapori che sono nati all'interno di questo gruppo di 5 DJ MC rapper, e che ha portato poi allo scioglimento degli NWA e a tutta una serie di problemi. Interessante, curioso e allo stesso tempo agghiacciante il fatto che il film arrivi tra i suoi apici al pestaggio di Rodney King, e che quindi 25 anni dopo, alla fine le cose per quanto riguarda la comunità afroamericana sono cambiate, ma non di moltissimo.
Sì, questo è sicuramente il dato più più che colpisce di più, più deprimente. Per il resto il film, insomma, quando ci sono comunque le esibizioni, le parti musicali, all'improvviso un'impennata diventa una bombetta.
Eh sì, perché alla fine, insomma, stiamo parlando...
Ma è perché la musica che in quel caso è...
La musica
degli NWA, che parla, diciamolo, parla fondamentalmente da sola. Quindi regia diligente di F. Gary Gray, che sono andato a controllarmi cosa ha fatto questo ragazzo... dei film d'azione, mi pare, però appunto non riesce a metterci quell'elemento in più, e forse anche un po' asciugato, ne avrebbe sicuramente giovato. Curiosità, Ice Cube è interpretato dal figlio di Ice Cube.
Pensa un po'.
Sì,
insomma,
perché a me piacciono un po' queste spigolature. A te non piacciono queste spigolature? Secondo me alle ascoltatrici e anche un po' agli ascoltatori e abbonati e abbonati piacciono le spigolature.
Allora, ci è arrivato un messaggio al 348-76-4989 che dice che se quelli di sinistra si offendono per l'accusa di antisemitismo, spesso è perché si fatta accusa è in malafede, ovvero una calunnia scagliata d'arte per coprire le malefatte di Israele. Ma non è, questo non era proprio... il senso di quello che dicevamo prima, perché ovviamente non so se l'ascoltatore o l'ascoltatrice ha visto Pecore in Erba, ma tutto era contestualizzato in una satira, tant'è che sappi, caro ascoltatrice o caro ascoltatore, che il circolo di sinistra nel quale va a finire Leonardo Zuliani si chiama Canottieri per il marxismo, qualcosa del genere.
Sì, canottieri trotskisti per il marxismo, canottieri di Trastevere per il marxismo.
Esatto, quindi insomma c'è una bella presa in giro a 360 gradi, sono cose che ci piacciono. La presa in giro era un bell'atto di accusa violento in uno dei video che ha fatto la storia dell'hip hop, si chiama Fuck the Police NWA. Ma io sono molto curioso anche di sentire il parere dei nostri ascoltatori, che comunque ci possono scrivere sempre durante la settimana a secondavisione@gmail.com,
o anche di Truce Baldazzi, per esempio.
E basta, però.
No,
ma sei
così
fissato? C'hai un...
Allora, visto che l'anno scorso avevo tentato di avere qua Gianni Morandi e probabilmente non ci riusciremo neanche per il 15° anno, almeno Truce Baldazzi. No, così scopriremo cosa è successo realmente.
Sai chi vorrei avere invece io?
Dimmi pure.
Truce Baglioni. Non sarebbe male, che
non
ne
è
dici?
Male. Non sarebbe male, non sarebbe male. Allora,
quella tua maglietta fina.
Tanto fina che
immaginavo
tutto.
Tutto. Un po' Piero Perù anche,
un po'... Non so perché.
Noi siamo quasi in chiusura, ma vogliamo in chiusura almeno avere,
sì,
cioè, visto che abbiamo veramente sbracato anche con il nostro
momento di introspezione, rientriamo un po' nei ranghi e riflettiamo sulle scomparse.
Oggi ci siamo e domani chissà.
Quando esci il tuo numero, esci il tuo numero.
Simoni mortacci, Simoni mortacci, gli altissimi morti, ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti, noi siamo i zombie del mondo cantare, ospitali del buco, del guardiano, del faro, siamo i mortacci.
Eh sì.
Eh sì, se n'è andato John Guillermin.
Allora, qualcuno magari dirà: chi cavolo è John Guillermin? E invece, secondo me, molti di voi hanno visto dei film di John Guillermin, almeno
tipo
uno.
L'Inferno di Cristallo.
Beh, è il classico disaster movie, film di disastri con uno stuolo di star hollywoodiane.
Oppure, che ne so, King Kong.
Oppure, secondo me, magari qualcuno...
Assassino sul Nilo.
Assassino sul Nilo, quando c'erano un po' i film tratti da Agatha Christie.
Ma anche Shaft ai mercati di schiavi e, perché no, Scina regina della giungla.
Ma secondo me qualcuno, anche il ponte di Remagen, qualcosina...
No, secondo me quello no.
Su Rete 4, secondo me, l'occhio c'è scappato. Insomma, un bravo mestierante, un mestierante che non ha mai voluto apparire più di quanto fosse, ma ha sempre girato dei film di cassetta. Però, insomma, io il King Kong del 76 con Jessica Lange e Jeff Bridges, insomma, me lo ricordo con i brividi della visione infantile. Oltretutto con gli effetti speciali di Carlo Rambaldi,
prodotto da Dino De Laurentiis.
Esatto, Dina De Laurentiis, che rifiutò, almeno per quel film pare, dicendo che era troppo brutta, Mary Streep.
E vabbè, oh, succede.
No, ma
che
succede.
Dino, può capitare, eh?
Bravo. Noi ci ascoltiamo un brano della colonna sonora, appunto, di King Kong, colonna sonora del grandissimo John Barry.
E con questo direi che noi vi lasciamo.
L'appuntamento è con Seconda Visione è per martedì prossimo, sempre su queste frequenze, sempre alle ore 22.45 durante la settimana. Pigiate mi piace sulla pagina di Seconda Visione di Facebook, dove comunque continueremo a condividere cose e soprattutto anche i mortacci.
E seguite anche il nostro sito, perché insomma il 12, lunedì prossimo, c'è il compleanno della radio e quindi festeggeremo a dovere.
Durante la settimana scriveteci a secondavisione@gmail.com per commentare e magari darci anche i commenti sentiti prima, durante e dopo la visione dei film, ovvero silenzio in sala.
Proprio arrivato un messaggio in extremis da Gigi che dice: ben ritrovati, ciao Gigi, tra tanti eventi nei prossimi giorni, considerate i film di Ozu domani e giovedì a Lumière.
Ozu è cosa sempre buona e sana, quindi se c'è possibilità sono da vedere in toto.
Arigato.
A ciao.